Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Domenica prossima, 19 marzo, sarà la festa di San Giuseppe, la festa di tutti i papà, e sarà anche il quarto anniversario dell'inizio del pontificato di Papa Francesco. Abbiamo riascoltato in apertura proprio le parole che il Papa ha pronunciato durante la messa di inizio pontificato, era appunto il 19 marzo 2013. Papa Francesco, riferendosi proprio alla figura di San Giuseppe, lo ha definito custode. E allora oggi vogliamo proprio parlare della paternità. Lo facciamo a partire dalla figura di San Giuseppe e lasciandoci guidare dalle parole di Papa Francesco. È nostro ospite al telefono Marco Guzzi, poeta, filosofo, sposato, padre di tre figli. Dal 1999 Marco Guzzi ha fondato e conduce i gruppi di liberazione interiore Darsi Pace, e inoltre docente presso la Pontificia Università Lateranense e la Pontificia Università Salesiana. Benvenuto Marco.
Grazie.
Papa Francesco, indicando San Giuseppe come modello di paternità, ha parlato della sua modalità di custodia, una modalità, come abbiamo ascoltato, impastata di discrezione, umiltà e silenzio, ma anche di presenza costante e fedeltà totale anche nei momenti nei quali non comprendeva fino a fondo. Dunque un modello impegnativo, ma un modello affascinante, suggestivo, quello di Giuseppe.
Sì, direi che è molto bello il concetto di custode, no? Il padre come custode. Credo che nel nostro tempo, in cui tutte le cose sono rimesse in discussione, anche questo concetto chiama a nuova interpretazione, perché il problema della crisi della paternità, perché oggi bisogna dire che siamo in un tempo in cui c'è una crisi dei padri, credo che sia proprio un problema di interpretazione di cosa voglia dire custodire. Ecco, come custodire? In fondo Papa Francesco ci ha dato già delle indicazioni di questa modalità di custodia. Custodire implica da una parte un'autorevolezza, ma dall'altra una grande dolcezza, una grande tenerezza, una grande pazienza nell'accompagnare i figli alla crescita.
Dunque, l'autorevolezza non si oppone necessariamente alla tenerezza nella custodia, e anche Papa Francesco ci invitava a non avere paura della tenerezza. Perché si teme questo sentimento, questo atteggiamento? Soprattutto gli uomini lo temono.
Ma perché la tenerezza sembra una forma di debolezza. Cioè, qui, come dicevamo, è in crisi una forma della paternità. Noi veniamo da secoli in cui la paternità era intesa essenzialmente come autoritarismo, come dominio, no? I padri padroni piuttosto che i padri custodi, oppure si interpretava la custodia come dominio, dominio sui figli, dominio sulla moglie. E quindi è chiaro che il dominio, il potere è proprio l'opposto della tenerezza. Chi vuole puntare sul potere, su una paternità che sia potere, una paternità che schiaccia, una paternità che controlla, una paternità che fa del male, è chiaro che la tenerezza la fugge.
Il rischio, d'altra parte, è quello di una paternità assente, dove la tenerezza davvero è sinonimo di debolezza. È un po' questa la sfida oggi per un padre, quella di coniugare una autorevolezza che non è dominio, che non è opprimente, con un atteggiamento anche di tenerezza che però non è appunto debolezza.
Esattamente, noi oscilliamo fra due figure di padri sbagliate e insufficienti. Potremmo dire il vecchio padre padrone della famiglia patriarcale e il padre nullo che non ha più nessun senso della propria responsabilità, non ha più nessuna autorità, dice in fondo ai figli fate un po' come vi pare e li lascia alla deriva dell'insensatezza. Noi dobbiamo cercare, vivere dentro di noi, no? Una forma nuova di autorità e di paternità che sia orientativa, perché come dice un bel proverbio africano, chi ha un padre possiede una direzione nella via e nella vita. Quindi noi abbiamo bisogno di una paternità, di un'autorità che orienti, però abbiamo bisogno che questa autorità non sia oppressiva. Questa è un po' la sfida dei nostri tempi, riconquistare, o meglio inventare, una forma di autorità che non sia dominio.
E il ruolo paterno va compreso all'interno del contesto familiare, dunque non si può prescindere, considerando, parlando di paternità, dal ruolo della madre all'interno della famiglia.
Certo, è centrale. Noi oggi dobbiamo dire con chiarezza che la giusta paternità sgorga da una giusta coniugalità, cioè un uomo, un maschio, per essere un padre nella giusta direzione deve prima imparare a essere un marito e quindi diciamo il rapporto con la moglie è quello il luogo in cui poi sgorga un giusto rapporto col figlio e con la figlia, per cui è sanando la coppia che noi saniamo anche i rapporti di paternità e di maternità. E va anche detto che l'autorità del padre trova la giusta misura nella crescita dell'autorità della madre. Questa è anche la novità, perché non c'è soltanto l'autorità del padre, ma c'è l'autorità della madre. E se non c'è un'autorità materna forte, salda, anche quella del padre rischia di essere squilibrata. E riprendendo chiaramente il modello della Sacra Famiglia, è sempre più evidente quanto il ruolo di Maria, e cioè della madre, sia centrale anche per l'autorità del padre, il quale, tra l'altro, andrebbe ricordato, San Giuseppe non dice una sola parola nel Vangelo, non c'è riportata un'unica parola di questo padre terreno che è così discreto che non ci lascia nemmeno una sua parola. Evidentemente la sua autorità non ha bisogno di troppe parole, si comunica con la presenza, con la forza, con la custodia che fa crescere ma nella libertà. Questo è ciò che dà autorità a noi umani, la capacità di fare crescere ma nella libertà.
Per concludere, un augurio da papà a tutti i papà in ascolto.
Di convertirci, di vedere ogni giorno come un ricominciamento. Ogni giorno c'è qualche cosa nel nostro modo di essere padri che non funziona più. dobbiamo riconoscerlo con allegria, con fiducia e cambiarlo, perché la vita sta crescendo, la crisi che stiamo vivendo sul pianeta è una crisi di crescita, dobbiamo soltanto prendere l'onda grandiosa di questa sorta di tsunami che può travolgerci, ma può anche darci una velocità e nuova vita. Se viviamo in conversione, aiuteremo anche i nostri figli a entrare in contatto con la bellezza del rapporto con Dio.
E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. In lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana, Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato.
E siete sempre all'ascolto di Radio Vaticana Italia, Monia Parente con voi al microfono come ogni mercoledì. Andiamo avanti e guardiamo a domenica prossima, terza domenica di Quaresima. La liturgia ci propone il celeberrimo brano della Samaritana contenuto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini alla luce della prima lettura.
Sì, ecco, la prima lettura è un episodio fondamentale, il momento in cui il popolo, camminando nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto, inizia la sua avventura di mormorazione. Il popolo soffre la sete per mancanza d'acqua. Questo è il quadro e in quel momento mormora contro Mosè. Già mormorato per il pane al capitolo sedicesimo. Se uno va a vedere cronologicamente, questi sono usciti da pochissimo dalla terra d'Egitto, non sono nemmeno 3 mesi che hanno visto qualcosa di spaventoso, eppure hanno una memoria di pochi millimetri e non credono alla provvidenza. È però una condizione comprensibile. Il problema è che cosa significa questa cosa della sete, come funziona. Nella prima lettura vediamo che questa sete sarà un momento che prima è crisi è mormorazione, è Mosè che non sa che cosa fare, che cosa farò io per questo popolo, ancora un po' che mi rapideranno, dice addirittura Mosè. E il Signore c'ha la soluzione, il Signore conosce un'acqua che scaturisce da una roccia, conosce un'acqua segreta, una sorgente segreta. Ecco, noi lanciati da questo tema della sete e della crisi per la sete, ci troviamo di fronte a uno scontro di bisogni di bere, di seti diverse. Nel Vangelo noi vediamo Gesù e questa donna che si incontrano. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che nei luoghi dove l'uomo va a cercare da bere, Dio lo va a cercare, perché la preghiera è l'incontro fra la sete dell'uomo e la sete di Dio. Perché Dio ha sete? Ecco, questa è la cosa un po' sorprendente. E qui noi dobbiamo focalizzare che se da una parte c'è un desiderio, che è il desiderio dell'uomo di provvedere ai suoi bisogni, ricordiamo che la sete è un impulso molto più forte della fame. Di sete si muore molto prima che di fame, perché il nostro corpo è composto fondamentalmente di acqua e perché la disidratazione è un fenomeno velocissimo, soprattutto in zone desertiche, e qui sono zone piuttosto consone a tutta la storia israelitica. E allora che succede? Che c'è questo bisogno vitale. C'è una donna che va a cercare acqua, va in un pozzo e trova una cosa molto strana. Trova che non c'è qualcuno che gli dà da bere, ma qualcuno che gli chiede da bere. Questo qualcuno che gli chiede da bere, questo sconosciuto che inizierà a dialogare con lei, curiosamente a un momento offrirà un'altra acqua. Cioè, questo uomo che gli ha chiesto dammi da bere, in realtà sfodererà un asso nascosto, sfodererà ben altra acqua, ed è molto interessante leggere per bene tutto il testo, perché fino in fondo, anche se probabilmente molti nella liturgia sceglieranno per opportunità, per asciuttezza liturgica, di non leggere per intero il testo, che obiettivamente è lunghissimo, però è bello, è molto bello e andrebbe letto per intero, è molto interessante vedere che alla fine Gesù non verrà e non verrà neanche questa donna. Si scatenerà fra di loro un dialogo. Questa donna lascerà addirittura la brocca presso il pozzo, perché lei ha ormai un'altra funzione ormai attivata. Un'altra sede è stata risolta. Ovvero sia, come nella prima lettura Dio ha un'acqua nascosta, così questa è la nostra sfida molte volte nella nostra avventura di cristiani. Dio ha un'altra acqua da darci, e curiosamente questa acqua la troviamo nel giorno della sua richiesta. Cioè Dio ci chiede a noi, Gesù chiede da bere a questa donna, e questa donna che si vede fare questa richiesta crede di essere di fronte a qualcuno che chiede e di fronte a qualcuno che dà. Questo è un'esperienza che si fa mille volte con Dio. Quando Dio sembra che ti chiede, in realtà ti vuole dare. Quando Dio ti chiede qualche cosa, quando Dio si avvicina a noi con l'obbedienza, con la richiesta di fidarci di Lui, a noi sembra di fare qualcosa per Lui, e invece Lui farà qualcosa per noi. Quante volte abbiamo sperimentato che nel momento in cui, in un bisogno fondamentale, vitale, come può essere la sete, e ci sono tante altre cose serie nella nostra vita, proviamo invece di stare lì centrati sul nostro bisogno, obnubilati dal nostro appetito, ossessionati dalla nostra necessità, provare a fidarci in quel momento, provare ad aprirci, sperimentiamo l'esatto contrario. Cioè che quel momento di necessità era il momento di un salto di qualità. Infatti, il Signore Gesù dice una frase che è molto importante in questo testo: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva. Se tu conoscessi il dono di Dio, è una frase rotonda che ha tante cose dentro. Se tu conoscessi i regali che Dio fa, ma tu li conosci i regali che Dio fa? ma tu conosci veramente la generosità di Dio? Mentre ti chiede una cosa, è come conoscere una persona che ha delle idee meravigliose, ha dei progetti stupendi e ti dica: lascia tutto e vieni con me. E tu sai, quella persona ti porterà in un posto bellissimo, perché è una persona creativa, è una persona piena di idee belle, è una persona che sa inventare cose, situazioni, novità. Allora tu lasci tutto e lo segui. Sembra che ti chiede, ma tu sai che ti darà tanto. Ecco, Dio è così. Quando ci chiede qualche cosa, ci chiama ad aprirci alla sua generosità. Questa donna, infatti, incontrerà la verità. Incontrerà la cosa che è più importante di tutte e che è il centro un pochino di questo testo. Conoscere il luogo dell'adorazione di Dio, cioè il luogo dell'intimità con Dio. È molto interessante che il verbo greco che è sotto la parola adorare ha dentro la parola baciare, ha dentro l'atto di avvicinarsi con un atteggiamento intimo. Dov'è il luogo in cui Dio può essere stretto vicino al cuore? E questo luogo, curiosamente, non è un posto, è un atteggiamento. La sete di questa donna viene risolta in un'apertura straordinaria rispetto a una prospettiva inaspettata. Lei, che è una donna, in questo testo apparirà con tanti problemi, con 5 mariti, con situazioni complicate, va a prendere l'acqua a mezzogiorno, che non era l'ora normale, probabilmente perché, avendo avuto 5 mariti, proprio incontrare le altre donne del paese non è che sia proprio del tutto gradevole, perché tante chiacchiere, tante ciacole inutili che forse questa donna ha addosso. Questa donna conoscerà un altro marito, un'altra intimità, bacerà qualcuno, perché il problema è: se una benedetta volta, e in questo tempo di Quaresima siamo veramente in un momento opportuno, noi passiamo dall'assolutizzare, come abbiamo già detto, i nostri appetiti e possiamo fare un passettino nella fiducia, un passettino di apertura a quello che Dio ci sta chiedendo, conosceremo la sua intimità. Conosceremo il bacio che lui sa darci, conosceremo qualcosa che ci sposa profondamente, un cibo, come dirà anche il testo più avanti, un cibo che non conosciamo. Dice Gesù: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, qualcosa che è segreto, qualcosa che solo nell'intimità con Dio finalmente si disseta fino in fondo nel nostro essere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.